Il Buddha e tutti gli altri Arahant erano del tutto liberi dal desiderio, ma riuscivano a fare tante cose molto più utili rispetto a quel che ognuno di noi è in grado di fare. Se leggiamo le narrazioni su come il Buddha trascorreva le sue giornate, notiamo che egli dormiva solo 4 ore e passava tutto il resto del tempo a lavorare. Noi passiamo più di 4 ore al giorno solo a divertirci. Se le contaminazioni responsabili del desiderio di essere e di ottenere erano state completamente eliminate, qual era la forza che spingeva il Buddha e gli Arhant a fare tutto questo? Erano motivati dal discernimento accompagnato dalla benevolenza, metta. Perfino le azioni basate sulle naturali necessità corporee, come ricevere e nutrirsi con il cibo offerto in elemosina, erano motivate dal discernimento. Erano libere dalle contaminazioni, libere da ogni desiderio di continuare a vivere per essere questo o avere quello, ma avevano l'abilità di distinguere tra quel che era utile e quel che non lo era, come avveniva per la forza che spingeva i loro corpi alla ricerca del cibo. Se il cibo lo trovavano, bene, se non lo trovavano, non c'era problema. Quando soffrivano per la febbre, sapevano come curarla al meglio in base alle loro conoscenze. Se la febbre era molto alta e loro non avevano la forza di fronteggiarla, si ricordavano del fatto che morire è una cosa naturale. Vivere o morire non aveva importanza. Ai loro occhi queste due cose avevano lo stesso valore. Se si è completamente liberi dalla sofferenza, questo è in assoluto la migliore qualità che si possa avere. Non c'è bisogno di alcun sé che sia padrone del corpo. Il discernimento basta. Da solo è sufficiente a far sì che il corpo vada avanti per conto suo, naturalmente. L'esempio del Buddha mostra che il potere del solo discernimento e della sola benevolenza basta per far sì che un Arahant viva nel mondo e, quel che più conta, a fare il bene per gli altri molto di più delle persone che sono ancora assoggettate al desiderio. Le persone che hanno contaminazioni agiscono solo per ciò che reca beneficio a loro stesse, perché agiscono per egoismo. Al contrario, le azioni di un Arahant sono completamente prive del sé e perciò perfettamente pure. Desiderando ottenere ed essere, si agisce in modo del tutto inappropriato, si scambia il bene con il male, non si conosce ciò che è. Allora facciamo in modo di avere a che fare con le cose in modo intelligente, sempre tenendo a mente che in realtà non vale la pena di infatuarsi di nulla. Niente è degno del nostro attaccamento. Agiamo in una maniera che sia in accordo con la comprensione che, proprio per la natura stessa delle cose, non vale la pena di ottenere né di essere nulla. Se dobbiamo lasciarci coinvolgere dalle cose, allora facciamolo nella maniera giusta, comportandoci in modo appropriato. Questo è il modo per conservare la mente sempre pura, non oscurata, serena e distaccata. Ci consente di avere a che fare con il mondo, di essere coinvolti nelle cose, senza che tutto questo ci arrechi danno. Un essere mondano ordinario, quando sente che non c'è nulla che valga la pena di ottenere o di essere, non è convinto, non ci crede. Invece, chiunque comprenda il vero significato di questa affermazione si sente incoraggiato e confortato. La sua mente diviene padrona delle cose e indipendente da esse. Egli diviene in grado di avere a che fare con le cose, sicuro, con la coscienza che non lo ridurranno in schiavitù. Le sue azioni non sono motivate dal desiderio. Non è così accecato. Quando otteniamo o diventiamo qualcosa, facciamo in modo di essere sempre coscienti che stiamo ottenendo o che stiamo diventando qualcosa che, in termini di verità assoluta, non potremo affatto ottenere o diventare, perché non c'è nulla che possiamo avere o essere nel modo in cui potremmo desiderare. Tutte le cose sono transitorie e insoddisfacenti e non possono mai appartenerci, e quindi non andiamo avanti scioccamente attaccandoci ad esse e bramandole. In altre parole, quando ci comportiamo in modo non appropriato, oppure in un modo che non è in accordo con la vera natura delle cose, è semplicemente perché ci lasciamo coinvolgere ignorando questa loro vera natura. In ogni caso, ne deriveranno sofferenze e difficoltà. La ragione per cui non si è in grado di svolgere perfettamente e impeccabilmente un lavoro risiede nel fatto che siamo troppo preoccupati di ottenere e di essere qualcosa. Siamo motivati sempre e completamente dai nostri desideri. Il risultato è che non si è padroni di se stessi e non si può essere costantemente buoni, onesti e giusti. Quando vi è fallimento e rovina, la causa radice è sempre la schiavitù nei confronti del desiderio. Venire a conoscenza della vera natura delle cose è l'obiettivo genuino di ogni buddista. È il mezzo tramite il quale possiamo liberare noi stessi, indipendentemente dal fatto che speriamo in benefici mondani, quali la ricchezza, una posizione o la fama, oppure in benefici nell'altro mondo, come il paradiso, o anche il massimo dei benefici spirituali, il frutto del sentiero, ossia il nibbana. Quale che sia la cosa in cui speriamo, l'unico modo per raggiungerla è tramite la retta conoscenza e la saggezza. Noi prosperiamo grazie alla saggezza. Nei testi si dice che possiamo purificarci per mezzo della saggezza, in nessun altro modo. Il nostro sentiero verso la libertà consiste nella saggezza, nella chiara visione profonda che in tutte le cose non c'è e nemmeno c'è mai stato nulla a cui fosse il caso di aggrapparsi o di attaccarsi, che non c'è nulla che valga la pena di ottenere o di essere, o per la quale valga la pena di rischiare la vita o l'incolumità. Noi possediamo le cose, ma ciò solo in termini di verità relativa, mondana. Nel linguaggio del mondo diciamo che siamo questo o quello solo perché in ogni società è l'espediente per riconoscersi per mezzo di denominazioni che individuano degli impieghi, delle professioni. Non dobbiamo credere però di essere veramente questo o quello, così come si ritiene a livello della verità relativa. Facendo così ci si comporta come i grilli che, quando hanno il muso coperto di sporcizia, si disorientano e si confondono e cominciano a mordersi a morte l'uno con l'altro. Quando gli esseri umani hanno il volto coperto di sporcizia, sono soggetti a ogni sorta di illusioni, diventano talmente sconcertati e disorientati da fare delle cose che nessuno di noi farebbe in circostanze normali, ad esempio uccidere. Perciò non attacchiamoci ciecamente alle verità relative. Cerchiamo piuttosto di essere coscienti del fatto che si tratta appunto solo di verità relative, essenziali in una società, ma niente di più. Dobbiamo essere consapevoli di cosa siano questa mente e questo corpo in realtà, di quale sia la loro vera natura. In particolare dobbiamo essere consapevoli della loro impermanenza, del loro carattere insoddisfacente e della loro insostanzialità, ed essere certi di restare sempre indipendenti da essi. Per quanto concerne la ricchezza, la posizione sociale e così via, delle quali non possiamo fare a meno, consideriamo anche queste cose come verità relative, in modo da liberarci dall'abitudine di dire, ad esempio, questo appartiene a Tizio, questo appartiene a Caio. È la legge ad occuparsi dei diritti di proprietà, non c'è bisogno che ci attacchiamo all'idea di mio. Dovremmo possedere le cose semplicemente per comodità ed agio, non in modo che esse governino le nostre menti. Quando avremo questa chiara comprensione, le cose saranno nostre servitrici e schiave, e noi resteremo al di sopra di esse. Se i nostri pensieri prenderanno la strada della brama e dell'attaccamento, così che noi ci attacchiamo fermamente all'idea di avere o di essere questo o quello, le cose staranno al di sopra di noi e noi diverremo i loro servitori e schiavi. Saremo noi ad essere sotto il loro controllo. La situazione può molto facilmente cambiare in questo senso e dobbiamo perciò prestare molta attenzione. Dobbiamo sistemare le cose in modo tale da essere certi di restare indipendenti e al di sopra di esse. Se non lo facciamo, possiamo trovarci in situazioni molto spiacevoli, essere molto dispiaciuti per noi stessi. Quando arriviamo a comprendere con chiarezza che non vale la pena né di ottenere né di essere qualcosa, il disincanto, nibbidà, si sviluppa proporzionalmente all'intensità della visione profonda. È un segno del fatto che l'attaccamento è diventato meno saldo e sta cominciando a cedere. Segnala che siamo stati schiavi così a lungo che l'idea di cercare di fuggire ci è almeno venuta in mente. È l'insorgere del disincanto e della disillusione e avviene quando si è stanchi della propria stupidità nell'aggrapparsi e nell'attaccarsi alle cose, credendo che valga la pena di avere ed essere. Appena il disincanto si sarà insediato, si verificherà necessariamente un processo automatico e naturale di districamento viraga, come se la corda con la quale si era stati strettamente legati si fosse allentata, oppure come il risciacquo successivo all'ammollo in un giusto detersivo che lava via la tintura che da lungo tempo macchiava un pezzo di stoffa. Questo processo, mediante il quale l'attaccamento cede il passo e consente di liberarsi da esso e il disancorarsi dal mondo e dagli oggetti di quell'attaccamento, venne chiamato dal Buddha emancipazione, vimutti. Si tratta di una condizione molto importante. Benché non si tratti dello stadio finale, è il passo più importante verso la totale liberazione. Allorché ci si è affrancati fino a questo punto, la completa liberazione dalla sofferenza è assicurata. Quando ci si sarà affrancati dalla servitù, non ci sarà mai più la necessità di essere schiavi del mondo. Si diventa puri e incontaminati, mentre in precedenza si era contaminati in tutti i modi. Essere resi schiavi dalle cose significa essere contaminati nel corpo, nella parola e nei pensieri. Liberarsi dalla schiavitù nei riguardi dei deliziosi sapori del mondo significa raggiungere la condizione di purezza e non contaminarsi mai più. Questa vera purezza, Visuddhi, non appena è stata ottenuta, fa sorgere una calma genuina e un distacco libero da ogni agitazione, conflitto e tormento. Questa condizione di libertà dall'oppressione e dall'agitazione fu chiamata semplicemente pace, shanti, ossia quiete e serenità in tutte le situazioni, ciò che potenzialmente è la stessa cosa del Nibbana. Nibbana è stato tradotto come assenza di ogni strumento di tortura. Da un altro punto di vista significa estinzione senza residuo. La parola Nibbana ha perciò due significati importanti. In primo luogo, assenza di qualsiasi fonte di tormento e di ardore, libertà da qualsiasi forma di schiavitù e di costrizione, e in secondo luogo estinzione, assenza di combustibile per il sorgere di ulteriore sofferenza. La combinazione di questi significati indica una condizione di totale libertà dalla sofferenza. Il termine Nibbana ha molti altri significati utili. Può indicare l'estinzione della sofferenza o la completa eliminazione delle contaminazioni, oppure lo stato, il reame o la condizione che rappresentano la cessazione di ogni sofferenza, contaminazione e di tutte le attività del Kamma. Benché la parola Nibbana sia utilizzata in molte sette buddiste, il senso che viene ad essa attribuito non è affatto identico. Ad esempio, un gruppo lo usa per significare solo calma e distacco, poiché il Nibbana è identificato con la concentrazione profonda. Altri gruppi considerano il Nibbana perfino come un totale assorbimento nei piaceri sensoriali. Il Buddha definì il Nibbana unicamente come quello stato di libertà dalla schiavitù, dal tormento e dalla sofferenza che deriva dal vedere la vera natura della condizione umana e di tutte le cose, e l'essere così in grado di rinunciare a qualsiasi attaccamento ad esse. È allora essenziale che si riconosca il grandissimo valore della visione profonda della vera natura delle cose e ci si sforzi di coltivare tale visione profonda in un modo o nell'altro. Con un metodo la facciamo giungere da sé, naturalmente, sviluppando giorno e notte la gioia che deriva dalla purezza mentale, finché le qualità che abbiamo descritto non arrivano da sole. Con l'altro metodo sviluppiamo la forza mentale seguendo un sistema organizzato di concentrazione e di pratica della visione profonda. Quest'ultimo è un metodo opportuno per chi ha una certa qual predisposizione e, se ci sono le giuste condizioni, si possono fare rapidi progressi. È però possibile praticare lo sviluppo della visione profonda con il metodo naturale sempre e in ogni circostanza, solo rendendo il nostro modo di vivere talmente puro ed onesto da far sorgere in successione gioia spirituale, piti e pamoda, calma, passaddhi, visione profonda della vera natura delle cose, yata, bhuta, jnana, dassana, disincanto, nibbida, spassionatezza, viraga, emancipazione, vimutti, purificazione dalle contaminazioni, visuddhi, tranquillità, shanti, in modo tale da riuscire ad assaporare la libertà dalla sofferenza, costantemente, naturalmente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, ci avviciniamo così sempre di più al Nibbana. Riassumendo, la concentrazione naturale e la visione profonda che rendono in grado di realizzare il sentiero e la fruizione consistono nel verificare ogni giorno e giorno dopo giorno la verità dell'affermazione che non vale la pena di ottenere e di essere qualcosa. Chiunque desideri ottenere questo risultato deve sforzarsi di purificare se stesso e di sviluppare qualità personali esemplari, in modo da poter trovare una perpetua gioia spirituale durante il lavoro e durante il tempo libero. Proprio quella gioia induce chiarezza e freschezza, calma mentale e serenità, e serve a dare alla mente, in modo naturale ed automatico, l'abilità nel retto pensiero e nell'introspezione. Quando con la visione profonda e la saggezza si giunge ad avere costantemente presente che non vale la pena di avere o di essere alcunché, la mente perde ogni desiderio per le cose cui era solita aggrapparsi ed attaccarsi. Diviene in grado di liberarsi dalle cose che era solita considerare come io e mio, e il cieco attaccamento ad esse cessa. La sofferenza, che non ha più alcun appoggio, diminuisce immediatamente e il lavoro di eliminarla è così compiuto. Questa è la ricompensa che può essere ottenuta da ciascuno di noi.